domenica 11 gennaio, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione iniziamo con un'ampia pagina dedicata ai microgrammi di Robert Walser pubblicati da Adelphi, una delle opere che meglio rappresentano un autore che progressivamente sulla pagina ha cercato di cancellarsi, di annientarsi e, cancellandosi, ha prodotto una delle opere più alte, complesse di tutto il Novecento letterario. Saranno nostri ospiti Giusy Drago, che ha tradotto i microgrammi, e il regista Tommaso Donati, che a Walser e ai microgrammi ha dedicato un film documentario, Poetenleben. E poi ci collegheremo con Fabrizio Tonello, che ci racconta un volume recente di Altra Economia. Questo libro è illegale. Illegale perché, felicemente potremmo dire, insidia la sicurezza. E infine con Stefano Levi della Torre parleremo di Il futuro a un cuore antico, il diario reportage che Carlo Levi trasse dal suo viaggio in Unione Sovietica nel 1955. È la Domenica dei Libri dell'11 gennaio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Nell'agosto 1957 il letterato e mecenate zurighese Karl Zeiling riceve per posta una scatola, una vecchia scatola da scarpe contenente manoscritti e testi a stampa. Dentro ci sono, tra le altre cose, 526 fogli coperti da una scrittura illeggibile vergata a matita. Il pacco arriva da Hans Steiner, che è l'assistente, un medico diciamo, della clinica psichiatrica di Herisau in Svizzera. Il materiale apparteneva a Robert Walser, lo scrittore svizzero ospite ormai da tempo della clinica psichiatrica, che era morto il giorno di Natale dell'anno prima, il 1956. Zeiling è l'erede letterario dello scrittore, l'amico che lo accompagnava tra l'altro nelle sue passeggiate, che ne ha anche ovviamente scritto. Di quei fogli, presto definiti microgrammi, lo stesso Zeiling, in un pezzo per una rivista svizzera, decretava l'illeggibilità. Si sarebbe cioè trattato di una sorta di scrittura segreta, una sorta di mascheramento utilizzato da Walser. Sarà un germanista, Jochen Greven, a decifrare invece quei segni sui foglietti, quei microgrammi, arricchendo così l'opera di uno degli scrittori più interessanti, complessi, anche imprendibili del Novecento. Tra le sue opere più lette, famose, ci sono L'assistente, La passeggiata, I fratelli Tanner, Vita di poeta, La rosa. Walser è stato definito il più solitario tra tutti i poeti solitari da Sebald, amatissimo da Hermann Hesse, Kafka, Musil, soprattutto Walter Benjamin. I microgrammi, un insieme di riflessioni, racconti, descrizioni, episodi, vengono ora ripubblicati da Adelphi a cura di Lucas Marco Gisi, Reto Sorg, Peter Stoker. La traduzione è di Giusy Drago, che ho al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a lei, a voi.
Allora, Giusy Drago, poetessa, traduttrice dal tedesco, tra le sue ultime opere, Correggere le diottrie, con cui ha vinto il premio Bologna in lettere. Allora, Giusy Drago, vorrei iniziare proprio dalla questione dei microgrammi, no? Della scrittura a matita. Tra l'altro lei in una postfazione ne parla in modo diffuso. Ovviamente non è casuale. Quello che Walser scrisse a partire dal 1924, quindi diciamo la sua opera più tarda, è concepito proprio in questa e attraverso questa officina, potremmo chiamarla micrografica. Viene detto il territorio della matita contro la stanchezza della penna. Ecco, allora come si spiega, come si è spiegato e come lei spiega questa propensione alla matita?
Questo dello scrivere a matita e anche del ridurre le dimensioni della scrittura, che peraltro nel corso degli anni si riducono sempre di più, cioè i primi microgrammi hanno una grandezza di 3 mm e sono quindi più leggibili. Gli ultimi hanno una grandezza di 1 mm, quindi immaginiamo i problemi di decifrazione.
Sì.
Sia la micrografia che lo scrivere a matita non sono una scelta né casuale né una mera scelta stilistica, ma sono proprio un vero e proprio metodo di lavoro, lo chiama lui, per superare una crisi espressiva, anche fisica. Cioè lui dice che la penna gli procura una sorta di crampo della mano e stanchezza, anche creativa, mentre la matita e poi la miniaturizzazione gli danno una maggiore libertà. Perché? Perché scrivere a matita gli sembra di scrivere come un bambino una brutta copia che poi lui, facendosi editore di se stesso, decide se ricopiare i testi in bella, perché alcuni, lui comincia a usare questo metodo della matita, anche per alcuni testi che poi ricopia in bella e spedisce a vari editori, mentre poi altri microgrammi, via via che non li spedisce più, rimangono proprio personali. E lì la scrittura si fa ancora più piccola. E, insomma, quindi c'è questo primo elemento che è la rinascita di questo giocoso desiderio di scrivere. Dice, così potevo annoticchiare questo e quello, gingillarmi con la scrittura. E poi c'è questo desiderio di sparire. Sì. E poi c'è questa compulsione scrittoria. Cioè lui utilizza degli scarti, perché lui scrive su fogli di recupero, quindi non solo rinuncia alla penna, non solo rinuncia, diciamo così, in fondo alla pubblicazione, ma rinuncia anche al foglio bianco, in un certo senso, perché lui scrive su ritagli di giornale, fogli di calendario, lettere di rifiuto dei suoi scritti, un calendario, e riempie questi fogli, li satura completamente con la scrittura. Quindi c'è questa sua compulsione scrittoria che diventa anche una compulsione visiva, cioè è difficile capire dove un testo inizia, dove un testo sì, finisce. Cioè,
allora adesso poi volevo farle una domanda poi sì. Proprio su questo, però allora sì. Come dire, l'opera di Walser è stata studiata, si è cercato di interpretarla, ci sono tanti aspetti. Allora comunque l'intreccio, diciamo, tra arte e vita è da sempre uno degli aspetti più forti e più sottolineati, no, dell'opera di Robert Walser. Allora, in questi microgrammi, secondo lei, questa dimensione diventa in qualche modo ancora più forte, pur in questa disposizione a volere in qualche modo annullarsi e nascondersi?
Sì, in un certo senso diventa più forte, cioè tutte le caratteristiche della maniera di Walser diventano, si accentuano ancora di più, proprio perché si consegna tutto nella scrittura, sparisce interamente nella scrittura. E questo intreccio è anche un gesto corporeo, cioè i due, quelli che hanno fatto proprio il lavoro più certosino di decifrazione, che sono Bernard Hechte e Werner Morlang, hanno impiegato più di 20 anni con una lente di ingrandimento a decifrarli, consapevoli a volte delle varianti, che a volte è indecidibile capire quale variante diciamo sia da scegliere. E anche loro, diciamo, ce li dobbiamo immaginare con una lente chini su questa scrittura piccolissima, e in particolare Bernard Hechte dice di aver a un certo punto voluto provare anche lui a scrivere così piccolo, cioè si è messo lì e ha provato a scrivere ad una grandezza di 1-2 millimetri, e dice che dopo un po' questa scrittura gli procurava un vero e proprio crampo della mano, in realtà. Cioè, sì. E richiede una concentrazione incredibile scrivere così piccolo. Quindi probabilmente questa sua concentrazione, lui otteneva così una concentrazione totale proprio sull'atto dello scrivere, e attraversava i fogli come se attraversasse un paesaggio. Cioè quello che prima era la compulsione a camminare, poi diventa la compulsione a vergare da un lato all'altro del foglio tutta la sua vita, insomma.
Senta, allora Giusy Drago, è difficilissimo trovare nei testi di Walser un genere letterario preciso, stato definito romantico, modernista, insomma tante cose, no? Un testo di Walser può iniziare in prosa e concludersi in versi, poi tra l'altro lui adorava il teatro, mi pare che da giovane avesse anche cercato di fare l'attore, quindi questa dimensione teatrale entra anche di prepotenza, no, in questa nella sua opera. Ecco, insomma, lei ha tradotto altre cose, tante altre cose dal tedesco. Com'è tradurre Robert Walser?
È una vera e propria sfida, bisogna dire, e in particolare credo questi microgrammi, proprio per la caratteristica così anche volutamente aerea, bizzarra, la tendenza a sparire nel significante, soprattutto nelle poesie, ma non solo, e il fatto che inventi dei neologismi e usi una sintassi che procede accumulando. Quindi ho due immagini, diciamo. Una è quella di giocare una partita a scacchi e di prendere tutte le componenti della frase e doverle sistemare in un certo modo, perché anche in italiano si ottenga un effetto il più possibile simile a quello che lui voleva fare, insomma. Sì. E l'altra immagine è quella, in effetti, di umilmente mettersi in ascolto, come accettare il respiro di questa prosa, umilmente mettersi in ascolto e sentire, no, anche tutto quello che lui di fatto non dice, perché è molto nascosto, c'è un'angoscia, c'è un dolore profondissimo, anche se tutto sembra a volte leggero o ilare quasi. E quindi questa micrografia, pur essendo un atto di scrittura intimo e radicale, rivela tutta l'angoscia, tutto l'orrore di Walser, che sta, cioè, nella sua fuga dal pensiero, sta sparendo nel silenzio, perché poi lui scrive questi microgrammi dal 24 al 33, nel 29 entra nella prima casa di cura, sì, che è quella di Waldau, dove ancora scrive, ma poi nella seconda casa di cura, quella di Herisau, e per gli ultimi 23 anni sarà ricoverato, non scrive più. E quindi rinnega se stesso nel modo più totale.
Allora, adesso ascoltandola, insomma, mi ha fatto pensare a una cosa. Cioè, allora, da un lato Walser sembra anche, come dire, un autore accogliente, no? Che vaga, che conduce il lettore, appunto, in queste sue passeggiate, in questi suoi percorsi. La passeggiata è il titolo di una delle sue opere più celebri. Al tempo stesso, insomma, ci faceva riferimento anche lei, no? E lo vediamo nei microgrammi, ci sono queste dimensioni piccolissime, no? della scrittura lillipuziane, sempre più piccole, no? La cosa può essere interpretata, appunto, sia come annullamento di se stesso. Adesso lei ci faceva riferimento soprattutto nell'ultima parte della sua vita. Ma potrebbe essere anche interpretata forse come un invito, no, poi a essere scoperto. Allora, in questa tensione tra ciò che è apparentemente svelato, diciamo, e ciò che invece resta sottostante, ciò che resta non detto, ciò che resta non completamente rivelato, diciamo, è, come dire, una delle ragioni anche dell'incanto dell'opera di Robert Walser.
Sì, assolutamente, assolutamente. Questo incanto è questa costruzione, queste ghirlande di parole, come dice appunto Benjamin, all'interno delle quali lui si nasconde, lui ama moltissimo il linguaggio, e queste ghirlande di parole, dice, che lo fanno inciampare, dice Benjamin, esprime proprio questa poetica dell'inciampo, nelle quali inciampiamo e rimaniamo invischiati anche noi. Poi lui è un grandissimo stilista della lingua, e Roberto Calasso ha interpretato, dice che le ghirlande sono la forma secolarizzata del labirinto, come se lui dentro queste parole tenesse imprigionato un minotauro. Anzi, Calasso dice, il labirinto serve sia a proteggere dal minotauro che a proteggere il minotauro, cioè a costruire appunto un paesaggio di nascondimento di questo minotauro, che potrebbe essere l'orrore, l'angoscia, la follia. E tutte queste parole, quello che resta da comunicare è un niente. Lui, c'è una poesia dove proprio lo dice, aver visto così tanto e sapere così tanto e così niente dire. Quindi questo atteggiamento zen, no? di Walser.
Robert Walser, Microgrammi, traduzione di Giusy Drago, a cura di Lucas Marco Gisi, Reto Sorg, Peter Stoker, sono 233 pagine, non sono tutte di testo, ma ci sono anche le riproduzioni proprio degli originali, dei fogli originali, lo pubblica il libro Adelphi, è stata nostro ospite Giusy Drago. Grazie ancora Giusy.
Grazie a voi, buongiorno.
Sommer isst man grüne Bohnen, Pfirsiche, Kirschen und Melonen. In jeder Hinsicht schön und lang bilden die Tage einen Klang.
Continuiamo per un momento a parlare di Robert Walser e lo facciamo attraverso un film. Un film per indagare Walser, la sua personalità, il suo mistero, il mistero della sua scrittura, indagarlo attraverso i microgrammi, questi foglietti appunto redatti a mano, ma anche attraverso i luoghi dove Walser ha vissuto e che ha frequentato. È quello che fa Tommaso Donati nel suo film documentario Poetenleben, vita di poeta, dal titolo di un libro appunto, è una raccolta di prose di Walser. Buongiorno a Tommaso Donati.
Salve, buongiorno, vi ringrazio per l'invito.
Allora, Tommaso Donati, regista, tra i suoi lavori Finestra su una città immaginaria, L'epoca geniale, Cligny et Musette, Je parle à mes démons e Monte Amiata. Allora, una prima cosa, Tommaso Donati. Allora, io ho cercato un frammento sonoro del suo film. Allora, non è stato facile, infatti poi alla fine ho preso un'altra cosa, perché nel film, nel suo film documentario, nel sonoro, domina questo rumore di fogli continuo, queste appunto micrografie. Allora, da dove nasce l'idea di portare in immagini questi fogli, questi foglietti?
Ma diciamo che il fascino è stato appunto, conosco Walser da parecchi anni, ho letto quasi tutto, ma quando sono venuto a conoscenza di questo universo personale dei microgrammi, è stato un fascino soprattutto all'inizio molto visivo, no? Questi fogli mi rappresentavano per me un'immagine, il foglio, il riempimento, e anche i vuoti che Walser creava negli spazi di questi foglietti con la matita mi hanno acceso appunto un'ispirazione per partire da questi microgrammi ed esplorare poi appunto tra i luoghi dove Walser ha vissuto. Ma semplicemente perché appunto ho intravisto nell'aspetto anche formale di questi microgrammi uno spirito che potesse specchiarsi in una ricerca formale cinematografica.
Allora, senta, a proposito proprio della ricerca formale cinematografica, no? Allora, immagino che lei non abbia, come dire, cercato soltanto di illustrare, diciamo così, didascalicamente la parola, le parole di Walser. Cioè, la questione mi sembra che sia quella di creare una forma cinematografica che si metta in relazione con la parola, che rilanci attraverso appunto l'immagine, quello che è il ritmo, il suono, le dinamiche della scrittura. Ecco, come ha lavorato proprio sul rapporto tra parola e immagine?
Sì. Bah, praticamente appunto cioè mi sono quasi appunto ho voluto seguire quasi un istinto, no? Andando in quei luoghi, conoscendo la biografia di Walser, il suo spirito umile e anche la sua sensibilità, quasi mi sono messo nei suoi panni, no? cosa li potesse vedere in quel nel quotidiano delle città, nel quotidiano all'interno di una clinica psichiatrica, e quindi mi sono fatto guidare, diciamo, dalle sue parole, ma soprattutto vista lo spirito, quindi per me quello che filmavo le persone che casualmente magari incontravo, cercavo appunto di quasi far reincarnare, no, questo spirito.
Allora,
quindi è stato un approccio, diciamo, di andare ai luoghi, aspettare, quindi un approccio formale dove la pazienza era fondamentale, diciamo, aspettare qualcosa che potesse richiamare Walser e anche al microgramma stesso.
Senta, lei prima faceva riferimento adesso faceva riferimento alla questione delle città, no? Allora mi sembra che il suo film abbia uno svolgimento che, come dire, da una forte presenza anche umana, diciamo così, va verso una sempre maggiore rarefazione e solitudine, no? Ecco, è in qualche modo il percorso che poi ha fatto Walser nella sua vita.
Esatto, ho cercato di seguire un po' questo per questa linea, no? Dove c'è quasi il caos della città per poi appunto andare sempre più in un'interiorità, in uno spazio vuoto, fino a quando appunto ho sentito naturale appunto anche terminare il film con questi spazi delle cliniche anche innevate e terminare appunto con un'ultima scena dove il paesaggio della neve quasi diventa una forma monocroma astratta, sì, quindi è stato esatto, ma questa guida, cioè il sapere appunto di seguire questa guida è stato fondamentale per costruire la struttura del film.
Senta, allora questa è una trasmissione di libri, lei ha fatto un film documentario, però come dire, le è stato particolarmente utile per capire Walser, un saggio, un autore, qualche pagina che secondo lei, come dire, è particolarmente interessante e significativa per comprendere Walser?
Certo, ma fondamentale è stato forse il saggio, due saggi che mi hanno veramente colpito, uno scritto da Sebald e un altro da appunto lo scrittore svizzero Paul Mison, di cui appunto era Walser, è stato grande ispiratore della sua scrittura. E questi due saggi appunto che si concentravano molto sull'aspetto autobiografico mi hanno veramente hanno scavato molto sulla sua sensibilità e quindi sono stati molto molto d'aiuto per il film sicuramente.
Senta, allora prego.
No, e poi appunto in Walser sicuramente, appunto, visto che ho preso il titolo da questa raccolta di piccoli racconti Poeta in Leben, forse il libro che mi ha colpito maggiormente, diciamo.
Un'ultima cosa riguarda la musica. Allora, quanto a suo giudizio la musica ha contato nella poesia, nelle prose, nell'opera in generale di Robert Walser?
Ah, sicuramente tanto, perché appunto anche lui ne parla sempre, sì. Cerca sempre la questione proprio del ritmo, no? Secondo me è stato fondamentale nella sua scrittura e anche in questo film, appunto, anche come diceva prima, il suono, ma anche la musica, è un film che appunto può essere anche, a volte mi capita per sbaglio di sentire solamente il suono in un'immagine e c'è una musica, no? di suoni della città, di piccoli suoni che richiamano anche quelli la musica. Penso che sia quindi anche, cioè, sia per Walser che per il film fondamentale, sì.
Senta, allora, Poeta in Leben, Tommaso Donati, è possibile trovarlo? Lei mi diceva fuori onda prima che con Adelphi probabilmente farete, no, delle serate, degli incontri, no, in cui oltre a microgrammi poi presenterete e farete vedere anche il film.
Sì, spero di esso, non c'è ancora nulla di confermato, ma sicuramente faremo delle proiezioni in Italia prossimamente.
Grazie.
Già questa primavera, inverno.
Grazie a Tommaso Donati, grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie a voi, buona continuazione.
all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Si intitola «Questo libro è illegale, contiene parole che insidiano la sicurezza». Lo curano due gruppi, l'Osservatorio Repressione e Volere la Luna, lo pubblica Altra Economia. Si tratta di un glossario dove diverse parole, abitare, boicottaggio, carcere, disobbedienza, fascismo, informazione, migranti, movimenti, resistenza, sicurezza e altre. Appunto, ogni parola è scritta tra l'altro da un autore diverso, viene utilizzata per designare un quadro di convivenza politica e civile in cui non domina la paura, in cui non è ineluttabile l'ossessione della sicurezza, la repressione del dissenso. Allora, leggo dall'introduzione del libro: il nostro riferimento sono le libertà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione repubblicana e non il testo unico di pubblica sicurezza. Per dire che il mondo che vogliamo si fonda sul diritto alla felicità per tutte e per tutti, per dire che il diritto penale e il carcere sono misure eccezionali e non strumenti di governo ordinario della società, per dire che il conflitto sociale non è un fatto eversivo, ma il motore dell'emancipazione delle persone. Buongiorno Fabrizio Tonello.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio Tonello, nostro collaboratore sulle questioni americane, il suo ultimo libro per La Terza è L'America in 18 quadri, dalle piantagioni a Silicon Valley. Allora Fabrizio, iniziamo svelando anche un po' il dietro le quinte di questo lavoro. Tu, mi è arrivato un tuo WhatsApp in cui mi scrivi, mi hai scritto, dobbiamo assolutamente fare questo libro. Ecco, perché?
Sì, direi che bisogna assolutamente parlarne. Perché è un manuale prezioso in un'epoca sorveglianza, autoritarismo, brutalità poliziesca. Basti pensare che nei giorni scorsi la Gestapo di Trump, perché questa è l'unica definizione possibile ormai, ha ucciso a sangue freddo un'osservatrice, una donna cittadina americana che era presente nel momento in cui gli agenti del enforcement, dell'immigration custom enforcement, tutti mascherati e armati pesantemente, stavano facendo un rastrellamento di migranti veri o presunti. E questo è solo un esempio della brutalità poliziesca che ormai è cronaca quotidiana negli Stati Uniti, ma sappiamo che da Genova in poi, cioè da oltre 25 anni, le maglie della repressione con strumenti legali, paralegali o anche extralegali sono diventate sempre più strette. Quindi questo libro, che è un glossario ma soprattutto un manuale di resistenza, deve essere assolutamente letto da tutti.
Allora, senti Fabrizio, tu a questo proposito, proprio adesso facevi riferimento alla questione della repressione. Allora, io mi ero segnato una cosa che scrive Alessandra Agostino nell'introduzione a questo libro. Lei scrive che il capitalismo nella crisi, come nella sua corsa sfrenata al profitto, diventa, questa è una citazione penso di Matteotti, bestia feroce e divora territori e persone, neutralizza democrazia e diritti, trasfigura la libertà in potere. Si impone un dominio strutturalmente violento e brutale che pretende di essere immune dal conflitto. Allora, secondo te Fabrizio, è possibile affermare che siamo in uno di quei frangenti di crisi, di frattura appunto del capitalismo in cui la repressione si fa più forte?
Senz'altro, divora territori e persone, quale migliore esempio del Venezuela del 3 gennaio, un'operazione che ha coinvolto centinaia di mezzi militari e di soldati, un'operazione in territorio di uno Stato sovrano che si conclude con il rapimento di un presidente di uno Stato sovrano che dovrà adesso rispondere a delle accuse in un tribunale americano che ovviamente non ha e non dovrebbe avere nessuna giurisdizione su di lui. Questo è il panorama a cui assistiamo, cioè un capitalismo che in una fase di stagnazione mascherata dalla crescita delle borse fa in realtà sempre più appello alla violenza per mantenere un assetto vagamente credibile, che naturalmente è sempre meno credibile, visto che occorrono mezzi straordinari, mezzi anticostituzionali, mezzi extracostituzionali, proprio per mantenere l'ordine sulla base di un'idea tutta militare e militaresca della sicurezza.
Senti, allora, un'altra cosa, allora, una delle idee che mi sembra percorrano questo libro è quella dell'indebolimento complessivo, no? Poi delle strutture, statali, della politica anche, della politica organizzata, la politica dei partiti, che spesso si ritrovano, diciamo, scarsamente capaci di frenare la svolta, le svolte repressive. Allora, in una situazione di questo tipo diventa essenziale il ruolo della società civile, dei movimenti, che però non hanno sempre i mezzi e le possibilità e la capacità proprio di guidare questa resistenza. Allora, tu hai fatto spesso riferimento agli Stati Uniti e lo vediamo negli Stati Uniti, cioè la resistenza che i tribunali, che l'ordine giuridico, giudiziario negli Stati Uniti sta cercando di opporre e ha cercato di opporre appunto all'autoritarismo trumpiano. Ovviamente non è possibile generalizzare ogni situazione, ogni paese è diverso, ma secondo te è possibile che proprio nell'ordinamento giuridico e giudiziario si possa individuare un baluardo alla trasformazione autoritaria che è in corso in molti paesi?
Fino a un certo punto, nel senso che è in atto non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Italia, da molti anni un processo che è stato definito da alcuni studiosi di decostituzionalizzazione, e cioè di accantonamento dei principi della Costituzione a favore di scorciatoie più o meno legali, più o meno giustificate. Basti pensare che nell'ossessione per la sicurezza e con il pretesto dell'antisemitismo in Gran Bretagna, dove ci sarebbe teoricamente un governo laburista, è stata dichiarata un'organizzazione illegale, una ONG di sostegno alla Palestina. Quindi violando non solo ogni idea di libera espressione e manifestazione, ma addirittura colpendo pesantemente fuori da qualsiasi quadro costituzionale che garantisca la libertà di parola, un'organizzazione pacifica di cui decine e decine di membri sono in carcere e alcuni di loro in sciopero della fame.
Allora, abbiamo finito con il libro, però insomma, oggi è domenica, tra 2 giorni torniamo, cioè tu, insomma, facciamo appunto insieme A come America, abbiamo da parlare di parecchie cose, direi, no, martedì?
Sì, senz'altro, perché purtroppo il ritmo degli eventi imprevisti, se non imprevedibili, è diventato particolarmente veloce. Nelle prossime 48 ore, se non è già successo, potremmo assistere all'invasione della Groenlandia. Con tutto quello che comporta, cioè l'invasione da parte degli Stati Uniti di un territorio che fa parte dell'Europa e quindi dell'Unione Europea. Da questo punto di vista, il libro di cui stiamo parlando rappresenta anche momento dell'Europa particolarmente grave. Basti pensare all'uso di strumenti extralegali come le sanzioni personali che sono usate su decisione della Commissione europea di Ursula von der Leyen per colpire singole voci di cittadini critici nei confronti della politica dell'Unione Europea verso il conflitto in Ucraina. Cioè l'idea che nei paesi europei un cittadino possa essere privato dei suoi diritti per opinioni magari non condivisibili, ma comunque opinioni con strumenti amministrativi è una cosa pazzesca ed è una delle ragioni per cui questo libro, questo glossario, questo manuale di resistenza deve circolare.
Questo libro è legale, contiene parole che insidiano la sicurezza, lo curano l'Osservatorio Repressione Volere la Luna, sono 240 pagine. Lo pubblica Altra Economia, grazie a Fabrizio Tonello e con te ci risentiamo e ci riparliamo martedì. Ciao, grazie.
Grazie a voi.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Lo scrittore e pittore Carlo Levi visita l'Unione Sovietica tra l'ottobre e il novembre 1955 su invito dell'Unione degli Scrittori Sovietici in occasione della pubblicazione in traduzione russa di Cristo si è fermato a Eboli. Mosca, Leningrado, Kiev, l'Armenia, la Georgia, Carlo Levi viaggia insieme al suo interprete Stiopa in quella che non è una visita ufficiale, è una sorta di percorso di viaggio, diciamo così, privato. Viaggia, registra, incontri, luoghi, costumi, cose di un paese che Levi scopre al tempo stesso antico e giovane. Da questa esperienza nasce un libro, Il futuro ha un cuore antico, il suo secondo libro di viaggio. Il futuro ha un cuore antico, diciamo, ha diverse cose insieme: reportage, racconto autobiografico, riflessione, diario. È un libro che si inserisce tra l'altro in una lunga tradizione di reportage italiani di italiani in Russia che parte sin dal Settecento e di cui però ci sono diversi esempi proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale nel Novecento, i resoconti dalla Russia di Italo Calvino, Sibilla Aleramo, Anna Maria Ortese, Alberto Moravia, Curzio Malaparte, Guido Piovene. Il futuro è un cuore antico di Carlo Levi viene ripubblicato ora da Einaudi con un'introduzione di Stefano Levi della Torre e una postfazione di Mattia Acetoso. Buongiorno Stefano Levi della Torre.
Buongiorno a tutti.
Allora, Stefano Levi
e
della
a
Torre,
tutte.
È a tutte saggista, critico d'arte, pittore. Allora, Stefano, vorrei partire da una cosa che scrivi nella tua introduzione, cioè scrivi: a chi lo legge oggi, il futuro ha un cuore antico, non sembrerà tanto volto al passato, piuttosto apparirà lo sguardo su un momento della parabola storica che arriva fino a noi. Ecco, a cosa ti riferisci?
Mi riferisco al fatto che Carlo Levi qua non coglie quello che sta per succedere nel 1955, nel 1956, c'è poi il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica con la grande svolta antistaliniana. E questo non viene accolto, non viene colto dal libro. Si affaccia lì nel 1956, c'è l'intervento sovietico contro la rivolta ungherese e al tempo stesso il 20° congresso con la destalinizzazione. Ecco, di questo non ci sono accenni, non sente questa imminenza del cambiamento, però quello che trovo attuale di questo libro, cioè che ci serve oggi, rileggere questo libro a parte la sua bellezza, è il fatto che c'è il senso dell'uscita dalla catastrofe della guerra e la ripresa e il riconoscimento tra popolazioni diverse, tra culture diverse, che è una cosa attuale, cioè il riconoscimento è esattamente l'opposto di quello che sta avvenendo adesso, cioè il disconoscimento reciproco delle culture e della gente, ci sono questi antagonismi nazionalistici o imperialistici che stiamo vivendo attualmente, quindi questa grande diciamo spirito di riconoscimento mi sembra particolarmente attuale oggi.
Allora, senti, vorrei chiederti un paio di cose. Prima però, anche in riferimento a quello che dicevi, lui appunto non coglie, diciamo, la imminente destalinizzazione, quindi il fatto che nel marzo del 56, no, c'è il congresso, il 20° congresso del Partito Comunista, Nikita Khrushchev denuncia i crimini di Stalin, il culto della personalità, eccetera. Però, quindi questo non c'è, però c'è comunque, come dire, uno sguardo sulla ripresa. Per esempio, lui racconta che ci sono dovunque i libri, no? Anche tra le bancarelle dei mercati. Tra l'altro, lui vede, mi pare, proprio in libreria la traduzione in russo di Cristo si è fermato a Eboli.
Non solo, ma viene a sapere che questo libro tradotto in russo viene comprato abbondantemente e quindi che riscontra, diciamo, una propensione popolare alla cultura. Questa è una caratteristica, diciamo, che viene dal primo comunismo sovietico, diciamo così, e che perdura anche dopo la guerra come segno di una ripresa culturale e spirituale molto diffusa. Ecco, questo qui è l'elemento positivo che lui coglie, che esalta particolarmente.
Ecco, poi,
e quindi questo
Stefano, no, tra l'altro probabilmente anche da segnalare il fatto che lui veniva da una cultura che non era la cultura comunista, a differenza di altri che viaggiano in Unione Sovietica in quegli anni. Lui viene da una cultura azionista e quindi il suo, come dire, è uno sguardo di quantomeno di confronto, diciamo, con con quel tipo di sistema.
Sì, io stavo pensando adesso che c'era un tema molto importante della cultura azionista che ritengo attuale oggi, che è la questione delle autonomie, è proprio elaborata, sì, diciamo, all'interno, cioè tra le due guerre, nel periodo fascista, da parte dell'opposizione antifascista, da Giustizia e Libertà, viene elaborata questo tema delle autonomie che trovo di grande attualità. Questo era presente nel primo sovietismo, cioè il nome stesso sovietico, tutto il potere al soviet, vuol dire che c'era un'articolazione dell'iniziativa, una esaltazione della possibilità delle autonomie per convergere in una nuova situazione politico-sociale, che poi continua a chiamarsi sovietica, ma c'è la grande centralizzazione staliniana che lo contraddice. Però lui coglie gli elementi che sono in un certo senso rimasti vivi, come dicevo prima, riguardo alla questione della cultura diffusa, questa possibilità dell'autonomia, questo residuo, lì rimane un residuo, del concetto primitivo, diciamo così, del sovietismo, cioè il fatto che l'iniziativa popolare articolata, che poi viene invece centralizzata, burocratizzata, legata al culto della personalità, questa specie di monarchia dopo il grande ideale, il grande orizzonte dell'uguaglianza, come vi diceva Vittorio Foa, diciamo, l'enfasi esagerata sull'uguaglianza produce monarchia, diciamo così. No, questo qui è il paradosso, perché le masse sentono come la necessità di centralizzarsi, e quando questo prende il sopravvento, naturalmente c'è una centralizzazione che rovescia, diciamo, l'iniziativa articolata delle autonomie.
Allora, senti, tu prima facevi riferimento a questa questione del confronto, no? Dello sguardo suo sulla Russia, sull'Unione Sovietica. Carlo Levi, ovviamente, insomma, lo conosciamo, è l'autore di Cristo si è fermato a Eboli, il romanzo autobiografico, no? Che narra il confino politico di Levi in Basilicata durante il fascismo, in cui Levi appunto descrive anche la vita arcaica, no, dei contadini del sud, che è come dire, che è estranea poi alla storia, alla modernità di cui lui in qualche modo è il rappresentante arrivando lì. Allora, questo confronto tra mondi è centrale anche proprio, no, in questo libro, Il futuro a un cuore antico, con uno sguardo che è al tempo stesso, come dire, critico, curioso, appassionato, di grande calore anche, mi sembra.
Sì, sì, lui impara in Lucania, cioè lo considera praticamente una madre che lo fa rinascere a una nuova visione del mondo. Impara in Lucania il riconoscimento di culture a lui inizialmente molto lontane, e quindi con uno spessore, diciamo così, di sguardo antropologico coglie le parentele tra queste modalità molto diverse, culture molto diverse, e questo qui lo porta poi in Unione Sovietica a riconoscere le parentele profonde, diciamo molto semplicemente le parentele profonde dell'umano, per cui il futuro ha un cuore antico. E qui c'è un tema molto importante di Carlo Levi, cioè che la compresenza dei tempi, cioè i tempi, il passato vive nel presente, il presente ha lo spessore della storia, cioè il nostro presente non è l'esclusione del passato, il nostro presente è l'accumulazione del passato nel nostro presente, no? Quindi tutto quanto in realtà noi lo viviamo l'antico nel presente, il futuro è ancora antico, è questo, no? Nel titolo c'è questo concetto. E quindi la potenza e la capacità di riconoscere la diversità storica, culturale, eccetera. C'è un titolo che riguarda Carlo Levi, che riguarda un volto che ci somiglia. Questa disponibilità e capacità di cogliere le somiglianze nelle grandi differenze.
Tra l'altro, appunto, insomma, lui era anche pittore, l'esperienza tra l'altro della Basilicata lo segnò e segnò molto anche la sua pittura. Qui c'è appunto anche da un punto di vista proprio di scrittura questa capacità di descrizione delle cose, delle persone, dei luoghi. E poi è molto bello il rapporto, no, che si instaura con la sua guida, con il suo interprete Stiopa, che cioè da un lato come dire, ha sempre il compito di riportare gli entusiasmi di Levi al buon senso, alla realtà, però ha poi anche un sentimento di, come dire, non di soggezione, ma di, come dire, di ammirazione, no, nei confronti del grande scrittore che lui porta in giro.
Sì, qui rivive, diciamo, un importantissimo stereotipo letterario della coppia, come Don Chisciotte e Sancho Panza, diciamo così.
Don Giovanni questo e Stioppa.
Sì, sì, sì. C'è quindi questo doppio sguardo tra due sguardi molto diversi che però si compensano l'un l'altro, si guardano reciprocamente, diciamo, o con ammirazione da parte di Stiopa, o con ironia da parte di Carlo Levi verso Stiopa, verso il suo traduttore, ma appunto si compensano e si arricchiscono come un doppio sguardo sulle cose, no? Cioè, questo è molto importante, e rivive questo stereotipo letterario di grande rilievo, cioè la coppia e il doppio sguardo.
Senti, allora, un'ultima cosa, Stefano Levi della Torre, non c'entra con il libro, però forse anche c'entra, di cui abbiamo parlato, è comunque un'iniziativa di cui tu sei tra gli animatori, diciamo, è l'incontro che fate il 19 gennaio, mi pare sia lunedì l'altro, al Teatro Elfo Puccini alle 18, Israele e Palestina, a che punto è la notte, organizzato da Mai Indifferenti e dal laboratorio ebraico antirazzista. Allora è un incontro in occasione della giornata della memoria. Il conflitto a Gaza, adesso ci sono tante cose di cui stiamo parlando in questi giorni, appunto il Venezuela, la Groenlandia, il Minneapolis, eccetera. Dall'altro, Donald Trump ha deciso che lui lì ha stabilito la pace. Voi con questo incontro che cosa volete dire, che cosa volete ricordare?
Io lo centro su due punti che ritengo, almeno dal mio punto di vista, particolarmente importanti e collegati in un certo senso a quello che abbiamo detto finora. Cioè, da un lato siamo di fronte non a una continuità ma a una discontinuità catastrofica nella storia del mondo attualmente e tra Israele e Palestina in maniera concentrata. E quindi il testo di Carlo Levi riguarda la risalita da una catastrofe, cioè abbiamo avuto un crollo di civiltà a metà del XX secolo, siamo di fronte a un crollo di civiltà oggi. Questa è una parentela della situazione in cui ci troviamo. Non ci può essere illusione di continuità, dobbiamo prendere atto di un grande cambiamento catastrofico della civiltà. E l'altro è il tema del riconoscimento, cioè col crollo di civiltà c'è il disconoscimento reciproco molto diffuso, cioè per esempio tra Israele e Palestina, Israele disconosce talmente i palestinesi da fare una strage e da volerli distruggere fino al genocidio. E quindi il tema del riconoscimento è un tema centrale, di risalita possibile. Quindi noi tratteremo queste cose qui, cioè del fatto che la catastrofe è in corso nel mondo, c'è una svolta e un'inversione di tendenze positive radicale e la necessità di lavorare per la capacità di ricostruire il riconoscimento non soltanto tra popoli, ma dell'umano in se stesso.
Allora poi ricorderemo magari domenica prossima ci diamo un'altra segnalazione appunto dell'incontro, che lo ricordo sarà al Teatro Elfo Puccini a Milano in Corso Buenos Aires alle 18 il 19 gennaio. Comunque abbiamo parlato intanto di Carlo Levi, Il futuro a un cuore antico, sono 314 pagine, un'introduzione di Stefano Levi della Torre, c'è una postfazione di Mattia Acetoso, lo pubblica Einaudi, è stato nostro ospite Stefano Levi della Torre, grazie ancora Stefano.
Ciao a tutti.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.